pian piano ci rimettiamo in cammino. Domenica prossima, 34esima del tempo ordinario, è la festa di Cristo Re, ultima domenica. La prima lettura è tratta dal libro di Ezechiele, nel capitolo 34, dal versetto 11 al versetto 17. Il lezionario ritaglia ed esclude i versetti 13 e 14. Comunque questo è il testo. La seconda lettura è tratta... No, ho sbagliato. Invece leggo giusto sulla riga giusta. La seconda lettura è data dalla prima lettera ai Corinzi, in capitolo 15, versetti da 20 a 28. Il lezionario ritaglia ed esclude il versetto 27. Comunque, il testo è questo. Il redattore del lezionario ha una certa simpatia per questi tagli, certe scorciatoie un po' avventurose, comunque prendiamolo com'è. Il salmo per la preghiera responsabile è il salmo 23, il salmo del pastore, ma noi questa sera leggeremo il salmo 123 e quindi il brano evangelico nel Vangelo secondo Matteo, nel capitolo 25, dal versetto 31 al versetto 46. Celebriamo, come tutti sappiamo, domenica prossima la solennità di Cristo Re dell'universo. Si concluderà così, con la prossima settimana 34esima, l'intero svolgimento dell'anno liturgico. Dico si concluderà, ma allo stesso tempo si apre, si allarga, si dispiega dinanzi al popolo cristiano l'orizzonte entro cui si svolge il disegno dell'intera storia umana. La Chiesa guarda verso il suo Signore, ne adora fin da oggi la maestà. Ma insieme la Chiesa contempla il compiersi in Lui dell'avvenire del mondo. Dinanzi a noi, luce di ogni creatura, luce dell'universo, così come pure luce di tutti i popoli, è Cristo nostro Signore. Noi lo contempliamo da lontano, eppure già lo riconosciamo nell'urgenza che stringe il nostro presente. È un'urgenza d'amore che, mentre ci chiama all'incontro definitivo, ci radica nelle vicende e nelle situazioni del nostro mondo di adesso. Così vive e cammina la Chiesa, pellegrina verso Cristo, suo Re e Signore, ma insieme sempre pronta a obbedire, riconoscendo nel suo volto lo specchio in cui tutti i volti dell'umanità derelitta si riconoscono. Obbedendo dunque a questa testimonianza che è sempre urgente nella attualità di ogni momento della storia umana. La solennità di Cristo, Cristo Re intendo, è la festa dell'amore urgente, dell'amore che ha fretta, e mentre tutto si svolge nella forma di preparativi necessari, incalzanti, tutto già ci è donato nella rivelazione di una piccolezza umana che è guardata e amata da Dio. Leggiamo ora nel libro del profeta Ezechiele i versetti che vi citavo, capitolo 34, dal versetto 11 al versetto 17. Anna Maria, leggi. D'accordo.
Perché così dice il Signore Dio: ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna. Come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano state disperse, così io passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi e di caligine. Le farò uscire dai popoli e le radunerò da tutte le regioni. Le condurrò nella loro terra e le farò pascolare sui monti di Israele, nelle valli e in tutti i luoghi abitati della regione. Le condurrò in ottime pasture e il loro pascolo sarà sui monti alti di Israele. Là si adageranno su fertili pascoli e pasceranno in abbondanza sui monti di Israele. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare. Oracolo del Signore Dio. Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita. Fascerò quella ferita e curerò quella malata. Avrò cura della grassa e della forte. Le pascerò con giustizia. A te, mio gregge, così dice il Signore Dio. Ecco, io giudicherò fra pecora e pecora, fra montoni e capri.
Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico, siamo alla fine del capitolo 25, dal versetto 31. Pasquale, legge.
Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria e saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo, perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti? Rispondendo, il re dirà loro: in verità vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà a quelli alla sua sinistra: via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero forestiero e non mi avete ospitato, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato, o assetato, o forestiero, o nudo, o malato, o in carcere, e non ti abbiamo assistito? Ma egli risponderà: in verità vi dico, ogni volta che non avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno e i giusti alla vita eterna.
Ecco, grazie. Spostiamo per ora l'attenzione verso il Salmo 123, è il quarto salmo della raccolta dei canti delle ascensioni, come sappiamo. Ormai il pellegrino, come leggevamo la settimana scorsa, è giunto a Gerusalemme, l'ha vista, l'ha ammirata, ha manifestato la sua gioia, ha augurato la pace, si è avvicinato alla città scoprendo di essere parte di un immenso corteo con una moltitudine di altri pellegrini come lui che accorrono e che sono ospiti a Gerusalemme. Questa esperienza dell'ospitalità gli ha consentito di riconoscersi parte di una famiglia di fratelli per cui non ci sono più confini. Ed ecco, adesso è a Gerusalemme. Il salmo che leggiamo di seguito, vedete, subito ci rendiamo conto che è vero, il contatto fisico con Gerusalemme ha avuto luogo, nessuno può metterlo in dubbio. Si è avvicinato a Gerusalemme, tutto lascia intendere che ancora non sia proprio entrato nella città, però non soltanto la vede da quella collina da cui finalmente si può godere il panorama, lì dove si era fermato e lì dove aveva manifestato la sua esultanza. Si avvicina, c'è un certo percorso, si tratta di scendere in un certo avvallamento e poi risalire verso la città che è ormai raccolta entro la cinta delle sue mura. Qui probabilmente il Salmo 123 ci rimanda a quegli eventi che ebbero luogo al tempo di Neemia, che fu il ricostruttore delle mura di Gerusalemme dopo l'esilio, e dunque è un momento di particolare fierezza per coloro che hanno compiuto quell'impresa e per coloro che adesso abitano a Gerusalemme e che sono stati partecipi, così come leggiamo nelle pagine del libro di Neemia, di quell'impresa. Ma è anche vero che proprio nel libro di Neemia, in concomitanza con la ricostruzione delle mura, ci viene data notizia di molteplici conflitti, presenze avverse, contestatori che denunciano, minacce che alludono a fatti di violenza, presenze abusive che vorrebbero imporre il proprio dominio in quel territorio e quindi contrastano l'impresa che pure Neemia con grande vigore, con grande competenza ha portato a compimento, ma rendono la vita penosa per come pretenderebbero di farla da padroni in un contesto nel quale dopo il ritorno dall'esilio è stato avviato un tentativo di ritorno alla pienezza di quel regime di vita che identifica il popolo di Israele nel rapporto d'alleanza con il Signore nella terra della promessa. Dunque c'è qualcosa che disturba lo sguardo del nostro pellegrino che è arrivato, sì, ha esultato, non c'è dubbio, ha augurato la pace, leggevamo il Salmo 122, ma a te leve i miei occhi, a te che abiti nei cieli. Notate, questo versetto 1 introduce il Salmo, che è brevissimo, come subito constatate, solo 4 versetti, ma io adesso farei modo di allungare un po' una specie di accompagnamento per noi nella lettura del Salmo. Lo sguardo del nostro pellegrino fugge verso l'alto, è come se rifiutasse di prendere direttamente contatto, come pure già il Salmo precedente ci aveva prospettato, con il dato empirico di Gerusalemme. A te levo i miei occhi, a te che abiti nei cieli. C'è una nota di delusione in questa sua dichiarazione di impegno nella lode, che è rivolta a colui che dimora nell'alto. È come se si imponesse di superare l'immediatezza dell'immagine che sta sotto i suoi occhi, della realtà con cui pure già si è confrontato a una certa distanza e che è la meta del suo viaggio e a cui adesso si rivolge come pellegrino che finalmente prenderà dimora a Gerusalemme e avremo a che fare con le tappe successive del suo grande viaggio, ma c'è qualcosa che lo preoccupa, c'è qualcosa che lo delude. Dal fondo della valle, perché raggiungere Gerusalemme significa sempre comunque affrontare un percorso del genere, si scende e si risale lungo una certa china della collina su cui poi la città di Gerusalemme è appollaiata e lì sta ormai raccolta entro la cinta delle sue mura, è come se il nostro pellegrino volesse fare riferimento a un altro interlocutore. Un altro interlocutore che è più che mai presenza determinante in tutta questa vicenda, colui che abita nei cieli, già, ma colui che è intronizzato nei cieli, colui che siede nell'alto e che in questo modo diventa l'interlocutore che, mentre è il motivo determinante per il quale il nostro viandante ha affrontato il suo viaggio, è giunto adesso dopo tante vicissitudini a Gerusalemme, è pellegrino, certo, il motivo determinante è proprio questo tu, a cui qui adesso indirizza la sua invocazione e d'altra parte è come, lo ripeto ancora, se stentasse a misurarsi in modo oggettivo, empirico, operativo con la realtà della città. Gerusalemme, gli abitanti di Gerusalemme, gli eventi che si svolgono in quel contesto, le situazioni che, come vi dicevo, stando a quanto peraltro leggiamo nel libro di Neemia, lì veniamo informati circa tensioni, incomprensioni, violenze, prepotenze, ingiustizie, tentativi di strumentalizzare il lavoro altrui, la pretesa di fare della città il luogo del proprio successo nell'ambito civile, nel quadro della politica internazionale promossa dal grande impero persiano, ma in una prospettiva che è del tutto contrastante con il valore sacramentale che il nostro pellegrino, per questo stesso motivo, si è messo in viaggio, attribuisce a Gerusalemme segno rappresentativo, segno di quel rapporto di alleanza tra il Signore e Israele, che a Gerusalemme custodisce il luogo della presenza, il Tempio, laddove è costantemente celebrato il culto, ma anche tutto questo sembra essere un dato che è esposto a molteplici forme di inquinamento. Dunque una delusione, è una delusione che invade l'animo, che tocca i sentimenti profondi del nostro pellegrino, e vedete c'è un bel salto dal Salmo 122 a questo nostro Salmo 123, a te levo i miei occhi, a te che abiti nei cieli. Dunque il suo sguardo, ed è uno sguardo che si esprime non soltanto attraverso l'innalzamento degli occhi, ma è uno sguardo interiore, uno sguardo che raccoglie i sentimenti profondi che abitano nel cuore umano, una fuga verso colui che è intronizzato nelle altezze supreme, nella sua trascendenza che è al di sopra di ogni misura creata, e d'altra parte vedete in questo a te ripetuto per ben due volte percepiamo l'intenzione di riconoscere quella presenza che nella sua altezza è del tutto trascendente, come la presenza che invade l'intimo dell'animo umano, che abita nelle zone più profonde della coscienza umana. A te, vedi i miei occhi? Tu abiti nei cieli? E tu sei il Signore dell'intimo, laddove è proprio nell'intimo che il nostro pellegrino è disturbato, è inquietato, segnato da quel certo disagio a cui accennavo poco fa, e che sembrerebbe compromettere tutto il significato e il valore del suo pellegrinaggio, in contraddizione con quello che è avvenuto nelle tappe precedenti. Ed ecco, vedete, qui il nostro pellegrino prosegue. Nel versetto 2 uno sviluppo di carattere meditativo. Il nostro pellegrino si rende conto che ma come sempre avviene in questi casi o in casi analoghi a questo, i riscontri di cui si riceve il beneficio nel corso di un pellegrinaggio non coincidono esattamente con le intenzioni programmatiche che hanno motivato quel medesimo pellegrinaggio. C'è qualcosa di nuovo di cui lui si deve render conto, c'è una relazione che invade l'intimo con il mistero altissimo e del Dio vivente, che in certo modo non aveva progettato, ma si rende conto che c'è qualcosa di nuovo da scoprire a questo riguardo, e la realtà di Gerusalemme rispetto alla quale sembrerebbe qui che il nostro pellegrino voglia mantenere le distanze, in realtà acquista il valore di un richiamo a interpretare in maniera più autentica e più coinvolgente questa novità di una relazione che tocca la profondità dell'intimo, in quanto l'interlocutore è colui che siede intronizzato nell'altezza suprema al di là dei cieli. E allora qui dice, versetto 2, ecco come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni, come gli occhi della schiava alla mano della sua padrona. Così i nostri occhi sono rivolti al Signore nostro Dio finché abbia pietà di noi. Dunque, un atteggiamento di devoto ossequio il suo, e insisto, vedete che qui non è in questione il dato empirico del suo atteggiamento devoto, che fa, si inchinerà, si prostrerà, assumerà una posizione anche dal punto di vista della sua, del suo atteggiamento corporeo adatto a manifestare questa dichiarazione di ossequio. Tutto veramente si gioca, sapete bene, lo ripeto un'altra volta, si gioca nell'intimo. Ci sono sentimenti che ribollono, si agitano, irrompono, premono. Non aveva fatto i conti con un'eventualità del genere, ma adesso è come se all'improvviso, mentre tenta di scalare l'ultima rampa che lo deve condurre a Gerusalemme, debba urgentemente fare i conti con questa novità, e debba veramente affrontare un effettivo discernimento circa queste agitazioni che riguardano l'affioramento di sentimenti nuovi nell'animo suo. E qui vedete, lui parla di quello sguardo con cui il servo è rivolto alla mano del padrone. In realtà lo dice al plurale, non ci vuole molto per rendersene conto, i servi alla mano dei loro padroni, mentre invece poi parla della serva o schiava al singolare, alla mano della sua padrona, e in questo modo dà una espressione più oggettiva a quel proiettarsi del suo sguardo verso l'alto, come diceva nel versetto precedente, e come ripropone poi nel versetto 2, negli ultimi due righi, con un'aggiunta su cui adesso dovremo riflettere. Così i nostri occhi sono rivolti al Signore nostro Dio. Vedete, c'è un atteggiamento di prontezza rispetto al padrone che comanda, un desiderio di capire, e questo è un dato sentimentale che adesso si impone in maniera molto significativa. C'è nel pellegrino che in una situazione che lo ha messo in discussione, che ha provocato in lui questo ripensamento, attraverso proprio questo disagio, questa delusione, c'è la percezione di come in realtà il suo pellegrinaggio sia sostenuto da una tensione affettiva, chiamiamola pure devozione, che non è in nessun modo riducibile agli immediati riscontri che la situazione empirica di Gerusalemme può fornirgli. Come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni, vi facevo notare questo plurale delle figure maschili, mentre la figura femminile, richiamata immediatamente dopo, è citata al singolare. si potrebbe riflettere su un dato oggettivo che il Salmo ci offre senza ulteriori sottolineature. C'è una disponibilità da parte di quei servi a molteplici impegni, un'attesa, quanto mai solerte per intraprendere chissà quanti percorsi di impegno pratico, mentre il fatto che la schiava sia citata al singolare, alla mano della sua padrona, ci rimanda a quell'aspetto su cui insistevo poco prima leggendo il versetto 1, e cioè la relazione tra quella schiava e la sua padrona non si gioca direttamente, senza escludere niente, è certo, non si gioca nelle attività che essa dovrà svolgere seguendo l'indicazione di quella mano e di quella padrona, ma la relazione è vissuta in maniera tale da instaurare un circuito affettivo che riempie già per se stesso tutto il quadro di una vita condivisa. I servi hanno tante cose da fare, o avranno tante cose da fare, non si precisa nulla a questo riguardo, ci sono molteplici istanze, diversi incarichi con cui il padrone, o addirittura i padroni al plurale, mostrano le loro intenzioni, si tratta di adeguarsi con prontezza e con competenza agli incarichi che il padrone affiderà loro. C'è un, e su questo il Salmo già insisteva e ribadisce proprio il versetto che stiamo leggendo, il valore di quel che abbiamo intuito, c'è una relazione di intimità che vale per se stessa, che riempie tutto, che già esaurisce qualunque prospettiva di impegno, adeguamento a incarichi per quanto urgenti e necessari e certamente necessari e si siano. La confidenza, vedete, il nostro pellegrino sta maturando interiormente in questa relazione di intimità, vi stavo dicendo, in questa confidenza. È vero, colui che siede nell'alto, è vero, il Signore dell'universo, è vero, perché colui che siede nel cielo è l'Onnipotente, è l'intronizzato su tutta la creazione, e c'è una confidenza che a modo suo non aveva mai sperimentato, ed era necessario passare attraverso questo impatto così faticoso, come stiamo constatando con la realtà oggettiva di Gerusalemme, per ritrovarsi coinvolto in questa comunicazione affettiva che, per così dire, conferisce al suo mondo interiore, ai suoi sentimenti, al suo desiderio, quello che pure lo ha sostenuto nel corso del viaggio, le prerogative di spazi che si aprono per l'accoglienza di una presenza misteriosa e gratuita, che così come è intronizzata al di là dei cieli, così trova dimora nell'intimo del cuore umano. Confidenza, E insiste, vedete, a questo riguardo, siamo sempre alle prese col versetto 2, no, così i nostri occhi sono rivolti al Signore nostro Dio finché abbia pietà di noi. Notate bene che si passa dalla prima persona singolare alla prima persona plurale. Ha parlato in prima persona singolare: a te levo i miei occhi, a te levo i miei occhi. La mano del padrone, della padrona, in prima persona singolare. Adesso usa la prima persona plurale, non è un passaggio trascurabile questo. È come se il nostro Pellegrino avvertisse in questo suo ridimensionamento affettivo, in questo suo discernimento interiore, in questo sentimento di confidenza che prende dimora nell'intimo del suo animo, nella profondità che lui stesso ignorava, un valore aperto a un rapporto di comunione. Noi, i nostri occhi sono rivolti al Signore nostro Dio. È come se si rendesse conto che proprio passando attraverso questa conversione dei sentimenti stesse compiendo il pellegrinaggio. E stesse compiendo il pellegrinaggio quando appena appena ancora, per così dire, all'inizio, siamo al quarto salmo della raccolta, su 15. Dunque, è come se adesso, dopo che aveva dichiarato di aver incontrato fratelli ed amici nel salmo precedente, è come se adesso avvertisse che davvero sta sperimentando come nell'intimo suo si apre quello spazio che gli consente di dire noi che siamo coinvolti in questa vicenda che ci espone alle contraddizioni più deludenti, una vicenda che ci consente di ritrovarci come parti insostituibili di un unico disegno di comunione. Quando dice che il Signore è il nostro Dio, vedete, quel nostro Dio, che è un'espressione ricorrente nel linguaggio biblico, è espressione che allude a davvero ancora una volta a come si apre lo spazio interiore profondo dell'animo umano. È nostro Dio non nel senso di un patrimonio posseduto nostro, ma è nostro Dio nel senso che è colui che si insedia nell'intimo di noi stessi. E siamo noi, ed è proprio su questo fondamento che ci riconosciamo, che ci ritroviamo, che siamo viandanti, che siamo pellegrini, che siamo messi alla prova, che siamo esposti a tutte le incertezze e a tutte le contrarietà del caso. E guarda un po', proprio Gerusalemme adesso sembra essere dinanzi a noi meta del viaggio tanto agognata e desiderata, ed ecco una minaccia che ci rimanda un'ombra pericolosa a cui qualcuno vorrebbe sfuggire, ma noi non vogliamo sfuggire. No, dice il nostro pellegrino, i nostri occhi sono rivolti al Signore nostro Dio finché abbia pietà di noi. Dunque, questo finché abbia pietà di noi, dove avere pietà è espressione che utilizza un verbo che di per sé vuol dire piegarsi. Il trascendente è colui che è intronizzato, è colui che abita nei cieli. È incrollabile per il nostro pellegrino la fiducia nella presenza che si piega su di lui, anzi lo dice in prima persona plurale, si piega su di noi. E vedete, colui che si piega è colui che solleva, colui che prende dimora nei fatti, ma prende dimora qui, lo ribadisco ancora, negli spazi in più profondi dell'animo umano, in quelle zone interiori che il nostro pellegrino forse non ha mai visitato, scandagliato, interpretato, illuminato, eppure ecco, è colui che si piega in maniera tale da sollevarci, e questa fiducia nella ospitalità che in questo momento adesso viene senz'altro riconosciuta al Signore, a colui che è intronizzato, regna sull'universo ed è colui che è Signore, che dimora e governa i sentimenti nel cuore umano. Lui è il protagonista di quella ospitalità di cui il pellegrino andava in cerca, che a modo suo già ha potuto cantare nel Salmo 122, ma adesso, vedete, tutto prende una fisionomia intimamente più profonda, più intima, più radicale, totalizzante. Intanto, oltretutto, è passato proprio dalla prima persona singolare alla prima persona plurale, perché in questo manifestarsi della ospitalità di cui è protagonista il Signore è davvero lo spazio dell'accoglienza che qualifica Gerusalemme come luogo di incontro, di comunione, di intesa, di solidarietà, di fraternità, già ci diceva, ma tutto questo non come semplicemente un dato empirico, esteriore, oggettivo, una logistica dello spazio impone dunque a questo riguardo un rispetto della presenza altrui e anche il tentativo di barcamenarsi in qualche modo, ma come dato interiore, come valore profondo nell'animo umano, come conferimento al cuore umano di una nuova capacità di discernere, di accogliere, di comprendere, di condividere, di amare. Ecco, e il nostro pellegrino, vedete, alle prese con contraddizioni che forse sono più scottanti che mai, proprio perché sono in contraddizione rispetto ai suoi propositi, forse ingenui, forse un po' fantasiosi, ma comunque sinceri, autentici, coraggiosi. Ebbene, adesso vedete il nostro piccolo Salmo 123, è così piccolo che sembra quasi che sia necessario trascurarlo, in realtà sta coinvolgendo lui e coinvolgendo noi in un processo di maturazione qualitativa, nel senso di maturazione affettiva, nel senso di quel discernimento dei sentimenti ci siamo resi conto. Ed ecco, qui vedete, il Salmo prosegue, dopo questo sviluppo di carattere meditativo, con i due versetti che seguono, 3 e 4, dove il nostro pellegrino riprende quell'invocazione circa l'appello alla pietà del Signore, al suo piegarsi per essere sollevati, e al suo prender dimora nell'animo umano, al suo insediarsi come sovrano, lui che si è intronizzato nel cielo, sovrano nelle dinamiche così incerte e tumultuose del cuore umano. Pietà di noi, di nuovo la prima persona plurale, pietà di noi. Ed ecco, vedete che qui il nostro pellegrino fa riferimento esplicito a quelle situazioni di conflitto di cui noi ci eravamo già resi conto. Io a questo riguardo vi ho un po', come dire, affrontati in maniera, in certo modo, spavalda e prepotente, ancora una volta, vedete quante violenze possono essere perpetrate in questo mondo anche solo con le parole. E d'altra parte Adesso ci rendiamo conto che davvero a Gerusalemme le asprezze di un contesto sociale compromesso rendono la comparsa del pellegrino e di altri pellegrini come lui come motivo per sentirsi fortemente a disagio. Infatti stavo leggendo: pietà di noi, Signore, pietà di noi, già troppo ci hanno colmato di scherni, noi siamo troppo sazi dello scherno dei gaudenti, del disprezzo dei superbi. Già, vedete la derisione. Beh, che un pellegrino che viene da una remota periferia, un provinciale più o meno così grossolano e incerto, ingenuo e esposto dunque a subire tutti gli imbrogli con cui quelli che sono furbi e capaci di gestire le faccende di casa e la fanno da padroni in casa loro, in questo consenso è tutta una città che è casa loro, beh, sanno approfittare. Deriso, c'è un deriso, ma poi c'è anche il disprezzo, vedete che qui sono due livelli di avversità che il nostro pellegrino certamente sta sperimentando. C'è questa stretta che assume l'aspetto, come dire così, di chi da un livello di superiorità, prestigio non meglio dimostrato e comunque tale da consentire un atteggiamento di disinvolta, sprezzante, lo dice lui stesso, insofferenza nei confronti dell'ultimo arrivato, nei confronti del pellegrino che viene da chissà dove, insofferenza, non se ne può più. Ebbene, vedete, gli scherni dei gaudenti, traduce qui la Bibbia, il vocabolario che usa il nostro pellegrino compare poi altrove nel Nuovo Testamento, e non basta questo, perché c'è poi, vedete, il disprezzo dei superbi, e in questo caso c'è di mezzo un vero e proprio schiacciamento, c'è di mezzo anche l'allusione a una violenza, almeno a un'ipotesi di violenza, l'arroganza che diventa violenza anche se non fosse proprio fisicamente esercitata, quasi un atteggiamento respingente, c'è chi a Gerusalemme vuole governare la piazza o strumentalizza, approfitta, imbroglia e gestisce le cose a proprio vantaggio, oppure addirittura non ne vuol proprio sapere e fa di tutto per espellere presenze non desiderate, scomode meritevoli di un severo trattamento. È il disprezzo dei superbi. Già. E attenzione però, perché? Vedete, qui bisognava arrivare e adesso dobbiamo ascoltare il testo ancora con qualche attenzione, forse più, più lucida di quello che fino a questo momento non è stato possibile, nel senso, vedete che siamo alle prese con una vicenda che a modo suo è fumosa, ma è vero che qui c'è di mezzo tutto questo rivolgimento interiore, questo discernimento degli affetti, dei desideri, questa scoperta di come colui che è intronizzato nell'alto governa i movimenti profondi del cuore umano, quella prospettiva poi di apertura a un rapporto di comunione che adesso assume davvero un valore sacramentale, ma determinante è quella invocazione alla pietà del Signore, colui che si piega. E vedete, piegarsi in questo contesto significa farsi vicino a chi ha a che fare con quella derisione, a chi è oppresso quelle forme di schiacciamento, nella sua miseria, nella miseria di cui il nostro pellegrino si sta rendendo conto adesso, come se non ne avesse mai avvertito il dramma, ma era necessario che arrivasse a Gerusalemme, meta del suo viaggio, grande tensione, speranza, commozione, per rendersi conto che c'è qualcuno che lo deride, sghignazza, lo offende, lo vuole imbrogliare e vuole approfittare della sua ingenuità, che è l'ingenuità di un uomo sinceramente devoto. Allora, vedete, colui che si piega, colui che è nell'alto, colui che è intronizzato, colui che si piega e colui che si fa vicino proprio là dove e qui è la sorpresa che ricapitola il nostro brevissimo salmo in tutto il suo valore di testimonianza di una novità che cambia l'orientamento della vita del nostro amico. Perché? Perché la vicinanza del Dio vivente lo raggiunge piegandosi proprio là dove sta sperimentando quella miseria di cui in certo modo non si era mai reso conto. E allora, ma è proprio colui che si piega su di noi? È proprio lui, il Signore nostro Dio? È proprio lui condivide la derisione? Condivide l'oppressione, condivide questo sentimento di delusione che il nostro amico ha sperimentato e su cui poi ha dovuto riflettere e in virtù del quale in realtà sta scoprendo questa presenza che abita accanto a lui, che abita in lui. La presenza di colui che è il deluso per antonomasia, il deriso per eccellenza, l'oppresso per definizione, proprio lui. Pietà, pietà di me. E vedete che questo ritrovarsi raggiunto da quell'atto di piegarsi che è dell'Onnipotente, che nella sua trascendenza è pietoso, nel suo essere innalzato è chinato, nel suo essere santo è colui che condivide dall'interno l'esperienza della miseria umana. Ed ecco, questo ribollimento di pensieri e di affetti di sentimenti, questo processo così intenso e radicale di rieducazione dell'animo umano, come il nostro Pellegrino ce ne ha dato testimonianza, diventa proprio qui al termine del Salmo una testimonianza di sazietà. Cambia tutto nel suo cammino, nel suo pellegrino, ma cambia tutto nel suo modo interiore di ritrovarsi al proprio posto e recuperare e reinterpretare i motivi per cui si trova adesso pellegrino a Gerusalemme. Cambia tutto quando scopre la sazietà, vedete, che colma, che esaurisce ogni ulteriore desiderio, che rimuove ogni preoccupazione, tensione, inquietudine, la percezione avversità ulteriori che potrebbero presentarci, che di fatto poi si presenteranno, interrogativi, ma tutto è rimosso nel momento stesso in cui questa esperienza di miseria, così ricapitoliamo il suo vissuto in questo particolare frangente del viaggio, e questo è una miseria che il Signore condivide con lui, è una miseria che la pietà del Signore invade con dimostrazione della sua sovranità assoluta. E allora vedete questa stessa esperienza della miseria in quell'intreccio di conflitti che lo disturbano in maniera così così amara, causa di quella delusione che sembrerebbe compromettere tutto del suo viaggio, ed invece questo suo essere nella miseria è un'esperienza di sazietà. Mai, per così dire, è stato visitato da vicino dal Signore, nell'intimo più profondo di lui stesso, di quello che gli sta capitando adesso. Questa sazietà che colma in certo modo addirittura trabocca nel cuore di chi è sempre più lucido e consapevole per come ha a che fare con la miseria sua, la miseria altrui, la miseria della città e di coloro che vi abitano, ed ecco una miseria fatta di scandali, fatta di sconfitte, fatta di contraddizioni, fatta di abusivismi spudorati, insomma tutte le vergogne del nostro mondo. E in questa miseria la pietà del Signore, pietà di noi, Signore, pietà di noi. Troppo ci hanno colmato di schermi, noi siamo troppo sazi, vedete. Qui la traduzione in greco, che poi si ripropone anche nella Vulgata in latino, interpreta diversamente da come io vi sto suggerendo, ma da come leggiamo, perché la traduzione che abbiamo sotto gli occhi si rifà al testo ebraico e noi ne teniamo conto. Pensate che nella traduzione della 70 qui il nostro orante vorrebbe scaricare disprezzo addosso ai gaudenti, scherno addosso a loro, agli oppressori. Dunque il Salmo si concluderebbe con questo annuncio di qualche maledizione a danno di quei tali che ingiustamente e prepotentemente se la prendono contro di lui. Ma il testo non dice quello nella sua versione originaria, Ma ve lo dico perché certamente la traduzione in greco della Settanta è autorevole, come la traduzione della Vulgata, che è sempre stata letta nel corso dei secoli in questa maniera, ma il testo dice un altro, dice qualcosa di più vero, di più profondo, di più coinvolgente, di più totalizzante. Com'è possibile che in questa condizione di miseria questa sazietà, dice il nostro Pellegrino, mi riempia e ci riempia in maniera tale da diventare il motivo più che mai valido adesso per proseguire nel viaggio, per riconoscere il valore sacramentale di questa città e di coloro che vi abitano e di tutto quello che avviene in questo contesto. Tutto dipende da quel piegamento del Signore che, vedete, instaura la sua sovranità, la sua regalità, la sua maestà, di colui che è trascendente e governa l'universo. Instaura tutto questo nell'intimo del cuore umano. Ecco. Lasciamo da parte il nostro Salmo 123 e spostiamo l'attenzione. Leggiamo una pagina, per così dire, famosa, per così dire, è un aggettivo piuttosto banale quello che ho appena usato, nel Vangelo secondo Matteo. È una pagina peraltro che compare soltanto nel Vangelo secondo Matteo. Qui dal versetto 31 del capitolo 25 abbiamo letto le pagine precedenti di domenica in domenica nelle settimane ormai trascorse. Vediamo meglio. Gesù è a Gerusalemme, questo sappiamo bene dal capitolo 21. Sappiamo anche che dal capitolo 16 versetto 21 ha avuto inizio il viaggio verso Gerusalemme, così nella narrazione del nostro evangelista Matteo, e sappiamo bene che il nostro evangelista ha detto di Gesù che da quel momento dichiarò l'intenzione di dimostrare, ha insegnato, adesso è arrivato il tempo della dimostrazione a riguardo del regno dei cieli, cioè a riguardo della paternità di Dio. Ha insegnato certamente in quanto figlio, si è esposto, si è messo in gioco, si è presentato, adesso è arrivato il tempo della dimostrazione, la paternità di Dio, e così si deve compiere non soltanto l'insegnamento ma l'opera della misericordia. E intanto la narrazione del nostro evangelista nei capitoli che seguono, 17, 18, 19, per arrivare appunto al capitolo 21, quando Gesù entra a Gerusalemme, ebbene ha dato rilievo alla latitanza triste dei discepoli. Ne abbiamo parlato in altre occasioni, la titanza triste i discepoli. Gesù è sempre più solo nel suo viaggio, non per questo demorde, non per questo si tira indietro, cerca soluzioni alternative, soluzioni che gli garantiscano qualche rifugio protettivo, no, ma i discepoli sono sempre più come perplessi, sempre più come marginali, sempre più come estranei alla sua vicenda. E d'altra parte proprio per i discepoli, leggevamo a suo tempo sino alla fine del capitolo 23, proprio per loro e quindi per noi e per tutti i discepoli che nel corso delle generazioni man mano sono coinvolti in questo medesimo cammino, un appuntamento in vista di quello che sarà il tempo opportuno per loro, per i discepoli, perché finalmente si adeguino alla novità del Maestro, Gesù, il Figlio di cui Dio si è compiaciuto. Fine del capitolo 23, ricordate, dal versetto 37 al versetto 39, Gerusalemme, Gerusalemme, il lamento di Gesù, e quindi mi vedrete, ecco, allora mi vedrete quando direte benedetto colui che viene nel nome del Signore, un appuntamento, ne abbiamo parlato a suo tempo. Dunque, questo è il tempo della nostra conversione. Il discepolato non è fermo, inchiodato, arenato qui, sconfitti una volta per tutte, e i discepoli non hanno più modo di partecipare alla vicenda che seguirà, là dove Gesù procede e sarà lui alle prese con la svolta definitiva della sua missione in questo mondo. Il nostro discepolato comincia qui, e comincia qui in obbedienza a questo appuntamento che qui l'Evangelista Matteo descrive come la progressiva illuminazione di uno sguardo. Vi dico infatti che non mi vedrete più finché non direte. Allora mi vedrete quando direte, ed è il versetto del Salmo 118. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Allora mi direte, mi vedrete. Questo è il tempo, come poi si esprime Gesù nel capitolo che segue, 23, il tempo della pazienza del Padre. Ricordate il versetto 36 del capitolo 23? Quanto a quel giorno, a quell'ora, però nessuno lo sa, neanche gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma solo il Padre, il Padre. Questo è il tempo della nostra conversione. Lui, il Figlio, porta a compimento la sua missione, e i discepoli, loro, noi, ed ecco, è il tempo della nostra conversione, ed ecco la pazienza del Padre, che sa quello rispetto a cui noi siamo così incerti, così problematici, così zoppicanti, così contraddittori, così ancora latitanti e intristiti, ma il Padre sa. È il tempo della nostra conversione, e questo tempo è misurato gratuitamente da quella rivelazione della misericordia inesauribile di Dio, che è la sua pazienza. E intanto vedete Gesù con i discepoli, e allora siamo alle prese con i capitoli 24 e 25, ne parlavamo già a suo tempo, ho dato uno sguardo al versetto 36 del capitolo 24, ma i due capitoli insieme compongono il quinto grande discorso di Gesù. All'inizio del capitolo 24 Gesù si trova di fronte alle future rovine di Gerusalemme. Ed ecco il discorso apocalittico, così è il caso senz'altro di intitolarlo, il quinto grande discorso. Di fronte al vorticoso, di fronte al tormentoso svolgimento della storia umana, il discorso apocalittico. E Gesù risponde, vedete, a una domanda che risuona all'inizio del capitolo 24 del versetto 3. Sedutosi poi sul monte degli ulivi, i suoi discepoli gli si avvicinarono e in disparte gli dissero: dici quando accadranno queste cose, quale sarà il segno della tua venuta, della tua parusia e della fine del mondo? Quando vedete che non è in questione esattamente una scadenza temporale, è in questione una modalità interpretativa circa il finire nostro, il finire delle cose, il finire della storia umana. Quando? come interpretare questo nostro finire. Il fatto è, vedete, che dicendo nostro è finire delle cose, no? È finire delle presenze attorno a noi, che fanno parte di noi, pezzo dopo pezzo, le situazioni si evolvono, finiscono, si consumano, si esauriscono, e in piccolo e in grande, ebbene il nostro finire appartiene alla venuta del Figlio dell'Uomo. Ecco. Questo è un messaggio su cui già abbiamo riflettuto e ne siamo perfettamente consapevoli. Il nostro finire non è un precipitare nel nulla, nel vuoto, nel buio, senza alternativa. No, non è così. E il nostro finire appartiene, ripeto ancora, alla parusia del Figlio dell'Uomo. Ed ecco il discorso che si sviluppa qui nel capitolo 24, per arrivare poi anche al capitolo 25, su cui adesso dobbiamo soffermarci ancora una volta, e proprio nel corso di questo discorso il Figlio dell'Uomo, e Gesù sta parlando di sé, della sua missione, è identificato con quel personaggio trafitto di cui parlava l'antico profeta Zaccaria. Nel capitolo 24, nel versetto 30, possiamo rileggere: allora comparirà nel cielo il segno del Figlio dell'Uomo, e allora si batteranno il petto tutte le tribù della terra. Questa è una citazione di Zaccaria. E vedranno il Figlio dell'Uomo venire sopra le nubi del cielo. Questa è di nuovo una citazione di Daniele. Ma si batteranno il petto tutte le tribù della terra. Zaccaria capitolo 12, il trafitto è il segno del Figlio dell'Uomo, il trafitto, il rifiutato, il condannato, l'emarginato, disprezzato, oppresso, rifiutato, il trafitto. Ed è lui che venendo fa di questo tempo il travaglio di una storia che obbedisce al Dio vivente. Dico il travaglio, così già mi sono espresso in tante altre occasioni. Questo è dunque un tempo generativo, è il tempo in cui il trafitto viene, e viene come testimone significativo, testimone efficace, testimone vittorioso rispetto allo sconquasso della storia umana, in modo tale che tutto di essa si ricapitola nei dolori della partoriente. Il travaglio di una storia che obbedisce al Dio vivente, vi dicevo qualche momento fa. È un tempo generativo, il nostro tempo. Nella stretta dei dolori si svolge il tempo della nostra conversione. Le cose vanno per le lunghe, passano i secoli e i millenni ormai. È il tempo della nostra conversione. Che nel discorso che abbiamo sotto gli occhi, il quinto, il discorso apocalittico, vedete, si chiama veglia, veglia. Così dal versetto 32, no, leggo male, 42 del capitolo 24: vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Ma è la sua venuta che è istanza decisiva per quanto riguarda la fecondità di questo tempo di dolore, in quanto tempo generativo, in quanto travaglio fecondo. E dunque questo che a modo mio, ma a modo nostro e per tanti motivi chiamo e possiamo ben chiamare conversione, qui si chiama veglia, veglia. Questo significa che nel tempo della nostra ignoranza, perché non sapete né il giorno né l'ora, e questo qui nel discorso viene ribadito a più riprese. Ebbene, nel tempo della nostra ignoranza siamo coinvolti nel processo di una pedagogia provvidenziale, quella pedagogia che per l'appunto è motivazione, provocazione, in qualche modo addirittura contestazione che fa del nostro vissuto il luogo, l'occasione e il tempo propizio di un processo di rieducazione del cuore, di rieducazione del vissuto, di rieducazione in rapporto alla parola creativa del Signore, alla sua volontà d'amore. È il tempo della nostra ignoranza, e vedete, è il tempo della veglia, e quel che ignoriamo è un elemento più che mai efficace di una vicenda nella quale siamo messi alla prova, siamo coinvolti in quella gestazione, siamo smontati e rimontati, siamo travolti per essere generati e finalmente aprirci alla pienezza della vita. Fatto sta che di seguito qui poi compaiono quattro parabole che noi leggevamo nel corso delle domeniche che abbiamo celebrato, quattro parabole, l'ultima parabola, la quarta, è quella dei talenti che leggevamo domenica scorsa, quattro parabole per imparare a vegliare, una parabola dopo l'altra, per imparare a vegliare, ecco, fino al versetto 30 del capitolo 25. Ora, vedete, ci è dato da contemplare il quadro finale, che non è una parabola, non è propriamente una parabola, una pagina originale che è presente soltanto nel Vangelo secondo Matteo, dal versetto 31. E chiamiamola pure questa pagina, così come adesso mi sono espresso, il quadro finale, che in realtà, vedete, illumina, a partire dalla fine, lo svolgimento attuale del nostro vissuto. È una pagina che rientra dentro a una modalità linguistica che è propria del messaggio apocalittico. Il messaggio apocalittico è sempre messaggio che ci educa a una visione che è rivolta verso la fine, ma il linguaggio apocalittico è messaggio caratteristica di un messaggio che proviene dalla fine e che in forza di essa interpreta il nostro presente. La prospettiva, come ben sappiamo, ne parlavamo in altre occasioni, è esattamente ribaltata. Il messaggio apocalittico viene dalla fine. La fine non è uno spauracchio, la fine non è un incidente, la fine non è un'eventualità tenere più lontana che si può cercando di evitare situazioni pericolose. La fine è già il dato acquisito, è già il valore prezioso e luminoso che appartiene a Dio, la sua vittoria. E dunque è a partire dalla fine che lo sguardo è rivolto verso il nostro presente, un quadro finale che illumina lo svolgimento attuale del nostro vissuto. Vi stavo dicendo, come avviene che il nostro finire nel contesto di tutte le fragilità e miserie del mondo ci immerga nella relazione con la venuta del Signore glorioso. Forse c'è un'occasione per ritrovare qualche contatto con quella sazietà di cui ci parlava il nostro pellegrino nel Salmo 123. Forse con qualche intreccio come è possibile nell'accostamento di testi della Sacra Scrittura, Antico, poi Nuovo Testamento, viceversa, forse possiamo trarne qualche aiuto. Il nostro finire, la nostra fragilità, la nostra miseria, il nostro essere esposti a tutte le contraddizioni del mondo di cui facciamo parte e rispetto al quale esercitiamo una responsabilità e d'altra parte ne patiamo anche le contraddizioni. Questo nostro finire, come una immersione nel rapporto con il Signore glorioso che viene. Come avviene che il Signore così ci converte alla sua volontà d'amore? Come avviene che questa nostra vicenda sia luogo e tempo di conversione in corrispondenza alla sua volontà d'amore? E vedete, è a partire dalla fine che adesso ci viene illustrato il significato autentico e il valore fecondo della nostra vicenda attuale. Già, vedete, ecco la scena, che è davvero universale. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria. Già anche qui vedete, si siede su un trono, ricordate il nostro Salmo. E saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri. Ora le pecore alla sua destra, i capri alla sinistra. Questi versetti, primi tre versetti, la scena. Dicevo che è davvero universale, ed è universale nel senso della totalità delle presenze. Tutte le genti, qui è davvero tutta l'umanità. Qualche volta qualcuno voleva interpretare in passato, e forse anche oggi, tutte le genti e solo i pagani. No, è tutta l'umanità, è veramente l'assemblea che ecumenica alla lettera, più di così non potrebbe essere. Dunque è una universalità nel senso di questa totalità di coinvolgimento per quanto riguarda le presenze che si agitano sulla scena, nel tempo, nello spazio del mondo. Sì, ma vedete che la scena è universale anche quanto, e questo a noi interessa moltissimo, quanto alla profondità del coinvolgimento dell'intimo umano. Il Salmo 123 forse ci aiuta. Dove vedete l'universalità riguarda la scena nella sua configurazione empirica, scenografica. La scena, quella totalità di eventi che si sviluppano in quell'ambiente in cui tutto è ricapitolato, che è il mondo, ma è universalità nel senso della penetrazione nella profondità invisibile, per certi versi segreta, nascosta, apparentemente all'iniziativa umana irraggiungibile, inesplorabile, la stessa intimità dell'animo nostro, se non fosse vero che viene il Figlio dell'uomo. È a partire dalla fine, è in virtù della sua signoria universale che il cuore umano viene raggiunto nella sua profondità. così come noi possiamo parlarne senza essere a modo nostro in grado di raggiungerne il limite. Ed ecco, vedete che qui è impostata una scena che raccoglie tutte le genti, e quella separazione di cui si parla è appunto l'equivalente di quel di certo discernimento a cui già eravamo invitati leggendo e rileggendo il Salmo 123, quel discernimento che per l'appunto è strumento mediante il quale l'universalità della signoria esercitata dal Figlio dell'uomo nella sua gloria scandaglia, discerne in modo operativo ed efficace e si insedia, regna, governa nell'intimo umano. Dunque, questa universalità è qui in questi primi tre versetti che descrivono la scena, come vi stavo dicendo, è determinata dalla presenza del Pimin, il pastore. Notate che compare questo termine qui. Compare qui e non compare dopo. Compare qui. Come il pastore separa le pecore dai capri. Pastore. Beh, vedete, ci sono tre testi nel Vangelo secondo Matteo in cui compare questo medesimo sostantivo o compare il verbo corrispondente, pascolare, esercitare l'attività del pastore. Se voi ricordate, capitolo 9, versetto 36, fine della sezione narrativa che leggevamo a suo tempo, col capitolo 10 poi il secondo grande discorso, fine del capitolo 9 versetto 35, Gesù è impegnato nella sua attività itinerante, ed ecco versetto 36: vedendo le folle ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite come pecora senza pastore. Allora chiama i discepoli e poi rivolge ai discepoli il discorso missionario che leggiamo nel capitolo 10. Dunque la compassione, qui c'è di mezzo la citazione del capitolo 34 di Ezechiele, che è peraltro la prima lettura di questa prossima domenica, festa di Cristo Re, Ezechiele 34. E nel versetto 5, citazione di Ezechiele, pecore senza pastore, e questa compassione, così come leggiamo qui nel versetto 36, che manifesta in lui, è un movimento viscerale, è lo spalancamento delle sue viscere, è il suo spazio interiore che si allarga, che assume il valore di una capienza che non ha più limiti, è il cuore umano del Figlio che è testimone di una accoglienza senza confini, pecore senza pastore. Ed ecco la compassione di Gesù il Figlio. L'altro testo in cui compare questo stesso sostantivo, poi faremo di nuovo un salto all'indietro, nel corso della passione, nel capitolo 26, nel racconto di quello che avviene quando ormai Gesù con i suoi escono dal cenacolo, prendete il capitolo 26, prendete il versetto 31. Ecco qua. Gesù disse loro, sono usciti dal cenacolo, hanno recitato l'inno, l'inno è il grande Hallel, per recarsi al Monte degli Ulivi, la notte in preghiera, la notte dell'agonia. E allora Gesù disse loro, voi tutti vi scandalizzerete per causa mia in questa notte, sta scritto infatti, percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge, ma dopo la mia resurrezione vi precederò in Galilea. Dunque, percuoterò il pastore, questa è una citazione di Zaccaria, Zaccaria nel capitolo 13, versetto 7. Dunque, l'aggressione del pastore, già, ricordate che il nostro amico Pellegrino nel Salmo 122 ci parlava dell'impatto con aggressori che sono piuttosto pesanti nel loro modo di intervenire e di manifestare la loro prepotenza. E comunque l'aggressione del pastore sarà il motivo per cui le pecore si disperderanno. E allora questo avverrà finché le pecore saranno in grado di riconoscere il loro pastore proprio in colui che è stato percosso, colui che come agnello è consegnato alla violenza umana. Ricordate il quarto canto del servo, Isaia 53 versetto 7, altri testi ancora, nell'Apocalisse poi questo annuncio viene esplicitato in maniera lucidissima, l'agnello sarà il loro pastore. Il pastore percosso è il motivo per cui le pecore sono disperse. Le pecore si ritroveranno e si ricomporranno all'interno del gregge quando riconosceranno esattamente in colui che è percosso. Allora a quel punto si dirà l'agnello condotto al macello, l'agnello immolato, l'agnello consegnato. Bene, riconosceranno proprio in quel pastore aggredito e violentato il motivo per confidare nel motivo valido per ricomporsi, per recuperare in pieno e anzi in una prospettiva che supera tutte le esperienze già acquisite, il cammino, il viaggio, la vita del gregge. Percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse finché riconosceranno proprio in quell'aggressione il motivo per riconoscere in lui il pastore di cui le pecore hanno bisogno. Se voi ritornate al capitolo 2, guarda un po', vedete un salto all'indietro un po' acrobatico, ma non vi spaventate. Sapete, capitolo 2 è il Vangelo dei Magi, e quando i Magi si presentano a Gerusalemme interrogano, come ricordate, in questi termini, dov'è il re dei Giudei che è nato? Ecco, c'è di mezzo la stella. Vengono consultati gli esperti, citazione di Michea, che poi è testo presente anche nel secondo libro di Samuele, capitolo 5, versetto 2. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda? Da te uscirà infatti un capo che pascerà, ecco il verbo, che pascerà il mio popolo Israele. Dunque, colui che viene dalla piccolezza di Betlemme, ma una funzione regale, è il re dei Giudei che è nato, così chiedono i pastori. La risposta fa riferimento alla piccolezza di Betlemme ed ecco il pastore. Vedete che qui adesso nel nostro brano evangelico avviene qualcosa di analogo a quella che potremmo chiamare una dissolvenza, perché il versetto 4 si apre così: allora il re, ma immediatamente prima si è parlato del pastore, c'è una continuità tra la figura del pastore e del re, non c'è dubbio. Allora il re, e vedete, è come se qui fossimo proprio alle prese con la eco di quella che fu anticamente la domanda dei magi: e il re dei giudei? Il re, ed ecco, il re è il re dei giudei? Sapete, è esattamente questa il titolo mediante il quale Gesù viene processato, poi condannato, così nel capitolo 27 già siamo informati. Se voi per un momento solo prendete nel capitolo 27 il versetto 29, qui, dopo che Gesù, in quanto re dei giudei, è stato interrogato, in quanto re dei giudei è stato condannato, adesso Gesù spogliato, deriso, maltrattato, schernito, e mentre gli posero sul capo quella corona, con una canna nella mano destra, e si inginocchiavano davanti a lui, lo schernivano: salve re dei giudei, e sputandogli addosso gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Già, il nostro amico nel Salmo 123 diceva che la sua vita ha preso un'altra piega per quanto riguarda i movimenti dell'animo, del cuore, i sentimenti, i criteri interpretativi della realtà, nel momento in cui si è reso conto che colui che siede nell'alto è colui che si è reso presente nelle miserie delle cose umane, schernito, deriso, maltrattato, oppresso, schiacciato, percosso e colpito. Già, è il re? Già, questo, vedete, adesso quel che leggiamo nel versetto 34, adesso per così dire descrive qual è l'opera di discernimento che colui che è intronizzato nella gloria, è lui il sovrano vittorioso, quel discernimento che opera nell'animo umano, è colui che si è presentato al mondo nella figliolanza in modo da custodire, come leggiamo qui adesso nel versetto 34, custodire l'eredità del padre come un bene di famiglia. Ricordate, rileggo: allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite benedetti del padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Dunque così si è presentato il figlio, custodisce l'eredità del padre. E così l'eredità del padre, in quanto è un patrimonio di famiglia, venite, dice, è l'eredità. Già, e in realtà, vedete, noi sappiamo, proprio così leggevamo a suo tempo nella parabola dei vignaioli, capitolo 21, versetto 38, sappiamo che l'erede è lui, l'erede è il figlio inviato nella vigna, e l'erede è lui, il cleronomos, è lui. Questa è la clironomia, l'eredità. Certo, l'erede è lui, proprio lui, in quanto è stato scartato. Ricordate la parabola. Eppure esercita autorità nella mitezza. tutto quello che avviene a Gerusalemme è l'autorità di Gesù, ne parlavamo a suo tempo. Gesù è stato a questo riguardo interrogato, accusato, contestato, messo in discussione, la mitezza, e lui stesso poi si era presentato dicendo: sono mite e umile di cuore. La beatitudine, nel Vangelo delle Beatitudini, rivolta ai miti, dice: perché erediteranno la terra, beati miti. L'erede scartato, buttato via, è proprio lui che costituisce il fondamento di un nuovo edificio, in grado di raccogliere tutti gli scarti della storia umana. Questa è l'eredità. Ed ecco l'eredità custodita, ed ecco come il figlio è colui che viene per porgere il bene di famiglia, vi dicevo, che ha ereditato lui dal padre, ma ha ereditato lui per custodirlo come eredità di famiglia. E c'è di mezzo, ricordate, il richiamo alla parabola è più che mai pertinente, c'è di mezzo questo suo impatto con il rifiuto prepotente che fa di lui la pietra scartata, e d'altra parte la pietra che diventa fondazione per tutti gli scarti umani. E adesso vedete, l'eredità di cui Gesù sta parlando qui viene pubblicata, e viene pubblicata per noi. Ed ecco il titolo valido per appartenere alla famiglia del Padre viene documentato dalla attenzione dedicata ai volti della fragilità, ai volti della miseria umana, bisognosa d'amore. Questo è il titolo valido per accedere all'eredità, per appartenere alla famiglia del Padre. Ed è quello che Gesù dichiara qui, pubblica l'eredità, questo è il patrimonio di famiglia. Qual è la modalità per accedere all'eredità, che è stata conservata apposta? Già, sono i versetti che leggiamo e che nella pagina evangelica che abbiamo sotto gli occhi, un elenco che viene ripetuto per ben 4 volte. Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità. Io ho avuto fame, ho avuto sete, ero malato, ero ignudo, e così di seguito. Malato, carcerato, straniero. Già. E notate che non si tratta di una serie di indicazioni di carattere normativo, come dire un dovere. Qui si tratta di una rivelazione, è un'apocalisse, è uno svelamento. Gesù non sta dicendo dovete fare così, sta dicendo si svela. Quello che adesso prende luce e di cui ci si rende conto a partire dalla fine, a partire da quella fine di cui lui è il protagonista. E allora qui dice che è proprio lui che si presenta e dice: sono io. È lui che vuole essere amato. Sono io. L'affamato, l'assetato, l'ignudo, l'incarcerato, l'ammalato, lo straniero. Sono io. È lui che vuole essere amato, ripeto ancora. E per questo si presenta a noi, che siamo, certamente in un modo o nell'altro, come dire, parte di quel accumulo di scarti che la storia umana produce nel suo corso. Siamo infalliti, siamo le pecore senza pastore, noi. E è lui che ci spiega che siamo messi in grado di amare e di promuovere la vita. La battuta finale del nostro brano evangelico poi chiude il capitolo 25. Col capitolo 26 comincia il racconto della passione. I giusti per la vita eterna. Notate che questo è il tempo della nostra conversione, ho detto e ripetuto a modo mio fino alla noia più volte, ma questo è il tempo della nostra conversione. Adesso la pagina evangelica che stiamo contemplando, in quanto è il tempo della sorpresa. E qui coloro a cui viene rivolto questo messaggio, che poi è l'umanità intera, tutte le genti, l'umanità intera, gli uni, gli altri, tutti quanti, e nell'intimo umano. Ma quando? Già, una domanda analoga risuonava anche nel Salmo 123, ma quando? Vedete, quando il tempo della nostra miseria diviene il tempo della intimità, che apre alla gratuità, quella intimità che si affaccia sull'orizzonte del vero amore, nella vera gratuità. Quando il tempo della nostra miseria umana diviene il tempo della intimità nella comunione d'amore. Nella comunione d'amore, vedete, con colui che è il Signore, ed è il Signore perché è lo schernito, perché è l'offeso, perché è il derelitto, perché è il percosso, perché ha condiviso la nostra miseria fino al limite estremo. Tant'è vero, vedete, che subito dopo veniamo a sapere che nemmeno i giusti sanno di essere tali. Sorpresa, giusti non sanno di essere tali, ma quando? Ma come mai? Eppure, sempre nella pagina che abbiamo sotto gli occhi, veniamo a sapere che il diavolo, con la sua falsa gloria, quella che ha proposto a Gesù fin dal tempo delle tentazioni, il diavolo qui nel versetto 41 è sconfitto, è reso obbediente all'avvento del regno, già nelle parabole del capitolo 13, di questo l'evangelista Matteo ci parlava. E avviene così che la venuta del Signore, vedete, prema sul nostro tempo presente, determinando una urgenza d'amore che rimuove la maledizione a cui ci condannerebbero come una delusione micidiale, ci condannerebbero le contraddizioni del nostro cuore umano, se non fosse Lui, lo sconosciuto, che si presenta nei piccoli della terra, derelitti, sconfitti, piagati, e vedete, laddove siamo di famiglia, laddove siamo di casa, ed ecco, è Lui che si presenta e che ha assunto come sua modalità di presenza, sconosciuto, la condizione di tutti gli sconfitti e i falliti della storia umana. Ed ecco, vedete, ci tratta come fratelli, i miei fratelli. Compare qualche volta nel Vangelo secondo Matteo questo titolo con diversi significati. Determinante, vedete, è quel che leggiamo nel capitolo 28, versetto 10, quando il Signore risorto si presenta alle donne, capitolo 28, versetto 10, e dice: andate a dire ai miei fratelli. I suoi fratelli sono coloro che ormai sono indissolubilmente legati a lui, come in una relazione fraterna che non è dipendente da delle scelte, dalle opportunità di carattere burocratico o di carattere sociologico o commerciale. No, è un dato oggettivo e irrevocabile. Ebbene, i miei fratelli, già, in quanto condivide lui con noi la fragilità umana fino alla morte, a quel punto andate a dire ai miei fratelli. Già, è così che vuol mettersi nella posizione che ha fatto sua nel corso di tutto lo svolgimento della sua missione in questo mondo, ed ecco, è così che continua a ritornare verso di noi, che continua a venirci incontro per produrre quel travaglio di conversione che ci consente di vedete, che ci consente di amarlo, e così finalmente dimostrare a noi stessi e al mondo che il cuore umano si converte, si presenta lui in modo tale da essere colui che chiede di essere amato, e in questo modo, vedete, sta conferendo alla nostra derelitta condizione umana, dove tutte le nostre miserie poi ci riducono all'inevitabile appuntamento con la morte, come l'occasione per ritrovarci finalmente in una dinamica gratuita, dove l'intimità del nostro povero cuore umano è messa in grado di aprirsi ad un disegno di comunione che in tutto e sempre, in ogni incontro e in ogni disagio, in ogni delusione, in ogni fallimento, è in grado di ritrovare l'autenticità di una presenza che ci coinvolge in una dinamica d'amore. Per quanto derelitti, per quanto piagati, possiamo morire, ebbene, possiamo morire per un motivo d'amore, non solo possiamo, di fatto moriamo, ed ecco, in tutto e sempre ci è dato modo di far del nostro vissuto, e far del nostro vissuto nell'intimo, che man mano si apre, si scioglie, si libera, si converte, far del nostro vissuto un atto d'amore, un'offerta d'amore, un dono d'amore. E vedete, in questo non abbiamo a che fare con un precetto: dovete amare. Abbiamo a che fare con il figlio dell'uomo che si presenta sconosciuto, laddove abbiamo a che fare con i derelitti di questo mondo, che sono esattamente i fratelli dell'unica famiglia a cui tutti apparteniamo. E man mano che questa urgenza d'amore si impossessa di noi, impareremo scoprire come tra le pieghe rovinose della nostra storia la gloria del regno brilla per noi sui volti piagati della nostra umanità. E allora ci fermiamo. Diamo uno